Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. Il ridotto di oggi ruoterà intorno al tema della regia. È infatti la concezione registica di David Boesch la vera protagonista del nuovo Rigoletto in scena a Berna fino al 24 di giugno, cui ha assistito per noi Giuseppe Clericetti. Ma la regia dell'opera all'aperto è anche fra i temi della cartolina che Sabrina Faller ci invia nell'intervallo da Les Arènes di Avenches. Infine parleremo di regia anche con Stefano Simone Pintor, co-ideatore e fondatore del nascituro Master in Regia Lirica della Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Ma noi partiamo da Verdi e dalla maledizione di Rigoletto.
Oh!
La voce del baritono Aluda Todua apre il ridotto di oggi con un estratto dalla prova generale della nuova produzione di Rigoletto, in scena allo Stadttheater di Berna fino al 24 giugno 2025. La Berner Symphony Orchestra era diretta da Artem Longinov. Per noi, in sala, a raccogliere impressioni personali e del pubblico, c'era Giuseppe Clericetti.
Buongiorno a tutte e a tutti, è un grandissimo piacere essere qui.
È un grandissimo piacere per noi ritrovarti e farti parlare di opera. Prima di tutto, Giuseppe, vorrei fare un'introduzione per il nostro pubblico, perché questa è la terza produzione di Rigoletto di cui parliamo in questa nuova serie del Ridotto dell'Opera a partire da settembre.
Siccome sono distratto, quali erano le prime due produzioni?
Dunque, la prima era quella di Aslico, ossia del circuito di Opera Lombardia, di cui abbiamo riferito a dicembre, e la seconda invece quella di Torino, di cui ci ha parlato Paolo Gallarati a marzo. La domanda è la seguente: secondo te perché Rigoletto ha così tanto successo? E te lo chiedo come musicologo, ma anche come appassionato d'opera.
Ma la risposta è semplicissima, perché è un'opera perfetta. È l'opera Rigoletto, funziona tutto benissimo. Si entra in gioco con un'ambientazione neo-settecentesca, neoclassica. Beh, in realtà dovrebbe essere neo-cinquecentesca. Comunque, siamo nel passato. E poi ogni personaggio ha una personalità chiara. Le arie sono una più bella dell'altra. La storia si dipana con chiarezza estrema. La drammaturgia è limpida. Cosa si chiede di più a un'opera? E naturalmente, se poi, come nel nostro caso, sto spoilerando, le cose funzionano bene anche dal punto di vista registico e vocale, ecco, siamo in paradiso.
Rigoletto, in sintesi, ha due allievi, come dice Victor Hugo. Uno è il duca di Mantova, l'altra è sua figlia. Uno viene educato al vizio, l'altro alla virtù. E uno condurrà alla rovina dell'altra. Questo proprio in estrema sintesi. Che cosa è successo a Berna?
Innanzitutto faccio una premessa velocissima per le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Ho fatto un mini tour svizzero che si è rivelato musicale, perché a Losanna ho potuto vedere per la prima volta l'opera Barbara Hannigan. Devo dirlo perché è qualcosa di magnifico, ve lo consiglio veramente tantissimo. Secondo appuntamento, già che ci siamo, non facciamoci mancare nulla, sono andato anche a vedere in questa vacanza svizzera il film Maria in lingua originale, e quindi così mi sono fatto anche un'ideuzza. Però veniamo al nostro soggetto, Stadttheater Bern, che ospita sotto lo stesso tetto opera, teatro, balletto e l'Orchestra Sinfonica di Berna. Bellissimo l'edificio, 1903, è stato inaugurato con Tannhäuser. L'interno è rococò, cioè neo-rococò, platea non grandissima. Tre ordini di gallerie, non sono palchi, capacità circa 740 posti. L'ambiente è familiare, sì. È l'ideale, sei lì vicino, no? Capisci tutto quello che sta succedendo, visibilità assolutamente positiva. E durante la mia rappresentazione la sala era pienissima. Tra l'altro c'era un'introduzione mezz'ora prima dello spettacolo, interessante, nel foyer del teatro, e subito si sono notate due grandi differenze rispetto a un Rigoletto che si può godere in Italia, nei grandi teatri italiani. Innanzitutto, la persona che introduce in Italia non ci avrebbe mai raccontato la trama di Rigoletto. Era un po' surreale, va bene. E poi il libretto, che si può acquistare alla cassa, è un fascicoletto di 30 pagine, così smilzetto, con un piccolo testo di presentazione. E vai alla Fenice e ti danno un saggio di musicologia con 4-5 musicologi che ti fanno capire un po' la storia dell'opera. Veramente sostanziali queste differenze, ne prendiamo atto.
E quindi, terminata la presentazione, sei entrato in sala, si sono spente le luci, si è alzato il sipario, e che cosa hai visto?
Innanzitutto, la scena è vuota. Praticamente non esiste scenografia. Ci sono 20 lampade al neon, lunghe, verticali, strette, che si illuminano di vari colori a seconda un po' dell'affetto della musica. E naturalmente durante il temporale del Rigoletto fungeranno da lampi, evidentemente. tutto qui, al massimo una sedia o una poltrona. E io ho goduto tantissimo di questa messa in scena, non che sia contrario a regie più complesse, che magari ci aprono orizzonti nuovi, particolari, punti di vista, angolazioni che ci fanno riflettere. Evidentemente tutto è molto gradito. In un caso come Rigoletto, secondo me, tutto ciò, cioè la stilizzazione portata all'estremo, fa sì che noi siamo concentrati sulla musica, sulla voce, sul movimento degli attori cantanti e del coro. E tutto questo, secondo me, è un grande valore. Tra una lampada e l'altra ci sono dei passaggi che fanno sì che l'attore, il cantante, entri o esca dalla scena. Sono delle quinte luminose, ecco, chiamiamole così. Veramente sono rimasto molto soddisfatto dalla regia di David Bösch. Bravissimo.
Good.
Il fa grave di sparafucile, interpretato dall'impressionante basso William Maynard, chiude il duetto con il Rigoletto di Aluda Todua nell'omonima opera di Verdi, in scena in una nuova produzione a Berna con la Bern Symphony Orchestra diretta da Artem Longinov. E dopo questo ascolto, Giuseppe Clericetti, non posso che chiederti qual è stata la tua impressione rispetto alle voci. Partiamo dal Rigoletto di Aluda Todua.
Perfetto, posso ripetere questa parola? Perfetto per il ruolo. È un Rigoletto veramente da ricordare, cioè la voce potente ma mai urlante, sempre elegante, dal fortissimo al pianissimo, dizione curata, talvolta tendente al parlante. Si capiva tutto. Beh, il mio punto di riferimento, scusa, un po' come penso tutti, Leonucci, io ho visto un paio di volte, non ce lo fa rimpiangere, è fantastico, è veramente un Rigoletto d'antologia.
La sua controparte vocale è il Duca di Mantova, personaggio su cui moltissimo ha investito la campagna social del teatro, era interpretato dal portoricano Ian Matthew Castro. Com'è andato?
Bella voce, non troppo grande, soprattutto rispetto agli altri del cast, ecco, in proporzione. È molto timbrata. Adesso è difficile, è impossibile descrivere a parole una voce. Una spezia particolare che troviamo in tutta l'estensione di questa voce, probabilmente pensavo, intanto che lo ascoltavo, più in sintonia con un Nemorino, un Ferrando, però notevolissima la sua presenza scenica. Un duca giovanissimo, sbarazzino, che veramente non pensa alla maledizione, è l'ultimo suo pensiero, no? E il presentatore di Berna diceva, Rigoletto è vittima del fatto che lui crede fondamentalmente alla maledizione e ce lo ripete fino all'inverosimile. Al duca, maledizione o non maledizione, non interessa nulla. Quindi interessante questa presenza. Magari avrebbe potuto cantare un po' più, chissà, sul proscenio, no? Però interessante. Passiamo a Gilda, sì. Patricia Wesley, neozelandese-statunitense, e fa parte, insieme a Sparafucile, dell'ensemble vocale proprio del teatro di Berna. Mi è piaciuta molto la sua voce perché non urla mai. Raffinata, leggera, anche se potente, ma sempre leggera e a suo agio in tutta la sua tessitura, perfettamente a suo agio con questo ruolo.
E per quanto riguarda gli altri personaggi?
Ne cito uno solo che secondo me vale la pena di essere nominato, è Sparafucile. William Maynard, basso profondo, il timbro è scuro e potentissimo, ha un talento mostruoso questo cantante e quindi può cantare tutto con nonchalance, dal Ritorno d'Ulisse in Patria fino a Anna Bolena, Idomeneo, Parsifal. Molto molto interessante, grande presenza questa di Sparafucile. Meno convincente secondo me Maddalena Yevgenia Asanova.
Ruolo difficile quello di Maddalena, è inutile dirlo, è perché è come il mezzo soprano nella Nonna di Beethoven, è più importante il vestito della voce, diciamo.
Devo spezzare una lancia anche per il coro maschile in questo caso, ma molto interessante, anche qui dicevamo prima delle differenze con un Rigoletto che si può ascoltare in una delle grandi istituzioni operistiche teatrali italiane. Qui devo dire che la qualità del coro è nettamente più importante che un coro lirico dei teatri italiani, per i quali io soffro molto normalmente. E importante anche la resa orchestrale.
Ecco, arriviamo al direttore Artem Longinov, di cui già aveva parlato Paolo Borgonovo in una corrispondenza sempre da Berna a proposito di un Dighton Danaeus di Purcell. Interessante trovarlo in un'opera completamente diversa. Che cosa te ne è parso?
Io ho apprezzato tantissimo l'esecuzione, l'interpretazione del maestro e dell'orchestra. Ci sono dei momenti di una raffinatezza veramente incredibile. Ho già parlato dell'inizio così neo-settecentesco, dove l'orchestra ha saputo dare il meglio di se stessa. Oppure mi sono annotato la seconda parte di Cortigiani vil razza dannata, corno inglese e violoncello solo, È un momento di rara bellezza anche per questi timbri orchestrali.
Giuseppe, come ha reagito il pubblico? Questa è una cosa sempre importante. E soprattutto, che cosa ti ha colpito di più di questa messa in scena?
Il pubblico reagiva bene, fin dall'inizio ha applaudito ai singoli momenti, chiamiamole arie, anche se non con grande calore. C'erano gli applausi, ma degli applausini. Mi sembra interessante accennare a un paio di caratteristiche magari della scelta registica. Bella l'interpretazione di Rigoletto nei confronti della figlia, perché a più riprese lui ha dichiarato la sua estrema fragilità perché si appoggiava fisicamente a Gilda e addirittura appoggiava il capo su di lei, quasi per farsi consolare. Abbiamo notato che nel momento, come lo chiamiamo, il momento clou dell'opera, il quartetto Bella figlia dell'amore, certo. Clou drammaturgicamente e musicalmente, c'era un aspetto sadomaso in quello che succedeva sulla scena, evidentemente Duca Maddalena. E questo aspetto aveva un eco nel testo di Maddalena. Quanto valga il vostro gioco, mel credete su apprezzar, sono avvezza bel signore ad un simile scherzar, no? Il gioco, lo scherzo del sadomaso. Il duca e i cortigiani sniffano della cocaina, qui mi sembra un po' gratuito, non era un valore aggiunto, però ricordiamoci che i cortigiani sono una razza vile e dannata, forse ci stava un pochino. Ma ultimissimo appunto, la fine, il finale è molto interessante, perché Rigoletto si china sul sacco e pugnala a sua volta quello che lui crede essere il duca, lo pugnala proprio lui stesso. Quando si accorge che si tratta di Gilda, Gilda entra in scena in piedi, quindi come doppio del corpo del sacco, ed è insanguinata sulla pancia dove Rigoletto l'ha appena pugnalata, e con il suo sangue Gilda insanguina il viso di Rigoletto, lui stesso con le mani insanguinate. Cioè il messaggio è che è Rigoletto che in fin dei conti è la principale causa della morte della figlia. Inoltre Gilda non è obbligata a cantare nel sacco e sdraiata.
Beh, soluzione ottima. E allora la domanda conclusiva del ridotto è sempre la stessa: vale la pena di prendere l'auto, il treno, l'aereo ed andare a Berna per vedere questo Rigoletto?
Le Rigoletto de Berne, ça vaut le voyage.
E se non vi bastasse la raccomandazione di Giuseppe Clericetti, vi proponiamo ancora un ascolto dalla generale di questo Rigoletto, ossia il duetto finale fra Aludato Dua e Patricia Wesley, interprete di Gilda, sempre accompagnati dalla Berner Symphony Orchestra, diretta da Artem Longinov.
Thank you.
Intervallo. Una cartolina da Avanche, Teatro Romano.
Oggi si chiama Avanche, ma un tempo si chiamava Aventicum ed era la capitale degli Elvezi. La sua fortuna fu di essere conquistata dai Romani nel 15 a.C., che ne fecero una metropoli con 20.000 abitanti. Oggi ne ha 4.000. L'imperatore Vespasiano elevò il borgo al rango di colonia. Per Aventicum significava dotarsi di una struttura urbana secondo leggi, tradizioni e canoni romani. Sorsero dunque torri, porte, templi, terme, un muro di cinta, il forum, un teatro per rappresentazioni di tragedie e commedie e un anfiteatro edificato nel secondo secolo d.C., in grado di ospitare fino a 14.000 spettatori che assistevano ai combattimenti tra gladiatori o tra di loro o con animali, come evocano alcuni mosaici nel Museo Romano che sorge oggi in una torre intorno all'anfiteatro. Un tempo c'era anche il porto sul lago di Morà. Il sito archeologico romano è visitabile e l'anfiteatro, assai ben conservato, è la più imponente testimonianza dello splendore di Aventicum nella sua epoca d'oro, cioè tra il primo e il secondo secolo d.C. Il declino comincia nel terzo secolo con l'invasione degli Alemanni. Nei secoli seguenti, i prestigiosi monumenti romani si trasformano in cave da cui si asportano le pietre per la costruzione di muri e case. Lo stesso anfiteatro rimane sepolto fin verso il 1940, quando iniziano grandi lavori di scavo e di restauro. Poi un giorno, siamo negli anni 90, il cantante lirico ticinese Sergio Fontana propone all'ufficio del turismo di Avanche un festival operistico all'aperto sotto le stelle dell'anfiteatro romano. Superata qualche resistenza, in un anno tutto è pronto per la prima opera, Aida, nel 1995. Le sei rappresentazioni fanno il tutto esaurito e il successo si ripete. 36.000 spettatori il primo anno, 42.000 il secondo, 52.000 il terzo. Avanche diventa così l'appuntamento svizzero con l'opera sotto le stelle. Oltre l'80% delle spese sono coperte dalla vendita di biglietti, il resto da sponsor. Nonostante le difficoltà, mancanza di sussidi pubblici, clima non sempre propizio, concorrenza di altri festival all'aperto, la piccola Verona a nord delle Alpi taglia il traguardo della 20ª edizione nel 2014 con ancora uno sguardo fiducioso rivolto al futuro. Il direttore artistico Éric Vigier, che è anche direttore dell'Opera di Losanna, dalla quale porta musicisti, coristi e scenografi, mette in scena una Carmen ambientata negli anni 60 del Novecento, verso la fine dell'era franchista. Una delle qualità dell'arena di Avanche è la purezza dell'acustica, tanto che gli interpreti non usano microfoni. Voci e strumenti musicali possono essere apprezzati nelle loro specifiche, naturali qualità. Eppure, dopo poche altre edizioni, 24 in tutto, la fondazione Avanche Opéra è costretta a dichiarare fallimento e dal 2020 l'anfiteatro non risuona più delle note di Verdi o di Bizet. Vendita di biglietti insufficiente e la fondazione non trova partner di sostegno, nonostante il festival fosse veicolo di un turismo non solo teatrale di cui beneficiava tutta la cittadina. Fine dell'opera nell'anfiteatro romano. Ma l'anfiteatro è ancora lì per durare, perché i romani costruivano per i secoli a venire. Si può visitare e magari domani a qualcuno potrebbe venire in mente di riportare l'opera ad Avanche.
Firmato Sabrina Faller.
Auf! Non ne posso più! Non ne posso! posso più, a me tutti gli incarichi, tutti i fastidi a me. Un direttore di scena sta peggio nulla che, in mezzo a tanti re di carta pesta, c'è da perder la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, latar le colle, romper le cadere, sventar le insidie delle pettegole, mattino e vespro, vespro e tardi, senza mai fine. Ah, se non fosse il vostro sospirato, di socio proprietario, per sbarcare il lunario, e sto
La seconda parte del ridotto si apre con la tipica concitazione del dietro le quinte, ritratta nella prima scena dell'Adriana Le Couvreur di Francesco Cilea. Il direttore di scena Michonnet, interpretato qui dal baritono Giulio Fioravanti, accompagnato dall'Accademia di Santa Cecilia diretta da Franco Capuana, risponde alle mille richieste che gli arrivano dalle mille persone che animano il palcoscenico. Ed è proprio a queste professionalità che è dedicato il nascituro master in regia lirica della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Per parlarne abbiamo il piacere di ospitare Stefano Simone Pintor, che ne è coideatore e coordinatore. E la prima domanda è inevitabile, essendo questa una realtà nascente. Perché lo avete fatto e ce n'era bisogno?
Sì, ce n'è bisogno perché la formazione specifica nell'ambito del teatro musicale è rara cosa, naturalmente, perché si tratta di due materie, quelle appunto dello studio del teatro e lo studio della musica, che sono già alta formazione specifica, per cui si deve studiare molti anni. Sono rare le occasioni di avere un percorso di studi unicamente su questa materia. Nella fattispecie questo master riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione italiano, quindi con la dicitura AFAM, alta formazione artistica musicale, è un master di primo livello che si consegue dopo aver già fatto naturalmente uno studio triennale. Nel caso della Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi di Milano, dove noi facciamo il master, giunge a compimento, se uno desidera, di un percorso già di 3 anni di regia che abbiamo già come diploma di primo livello, un diploma di laurea, perché la Civica Scuola Paolo Grassi rilascia i diplomi di laurea adesso.
Questo significa che i vostri studenti hanno completato un percorso come, diciamo, regista e adesso si specializzano nella regia lirica. Che cosa aggiunge questo master a quello che hanno già completato?
Sì, intanto non è solo per i nostri studenti, logicamente, ma è anche aperto a diplomati di accademie di teatro, accademie di belle arti, conservatori, corsi di laurea, comunque in ambito umanistico. Poi è anche aperto ad altri laureati, perché noi sappiamo che il percorso del regista lirico spesso non è un percorso, come dire, lineare. Si trovano anche molti appassionati e cultori della materia in generale che vengono da altri ambiti. Per cui era importante creare appunto questo percorso specifico. Cosa aggiunge? Aggiunge tutte le materie afferenti alla regia lirica, perché parte dall'utilizzo di un testo diverso, che non è solo appunto il testo del copione, ma è il testo dello spartito, ed è la partitura di un'opera o di un prodotto di teatro musicale in generale, che potrebbe essere l'operetta, il musical, anche se logicamente noi daremo più spazio all'opera lirica, che a Milano ha avuto una grande storia e tuttora continua ad averla. Quindi saranno molte le materie che affronteremo dal punto di vista storico-teorico all'inizio, nella prima parte del percorso: analisi dello spartito, analisi del libretto, storia del teatro musicale, storia della regia lirica, per poi passare a delle materie invece pratiche come elementi di coreografia, ma anche ovviamente regia lirica, assistenza alla regia, composizione, movimento e azione scenica, e poi anche quelle materie che fanno parte della tecnica della regia e quindi dell'utilizzare la macchina teatrale, vale a dire lighting design, sound design, Molti dicono, ma come il sound design? L'opera lirica è acustica. E invece, chiaramente, è importante guardare anche all'opera nuova,
certo.
Contemporanea, ma la chiamo nuova in senso lato,
sì.
Perché poi i generi e i stili artistici sono vari ed eventuali, e quindi anche all'utilizzo di, per esempio, una spazializzazione del suono, elettronica e tutto quello che la parte tecnica del suono può contribuire a fare nell'opera lirica.
Questo significa che i vostri diplomati, laureati, avranno diverse competenze e potranno lavorare in diversi ambiti, perché diciamolo, sul palcoscenico non c'è solo il regista.
Corretto, infatti ci teniamo molto a preparare i nostri studenti non solo per il ruolo di regista, ma anche per il ruolo intanto di assistente alla regia, che chiamo così, però ha anche varie gerarchie dentro il teatro, quindi
spieghiamole.
Dal regista collaboratore, che è un collaboratore molto più stretto, all'aiuto regista, che è pari al regista collaboratore, poi dipende un po' da come è strutturato ciascun teatro. L'assistente alla regia spesso invece è un assistente che sta solo sul palcoscenico, e in questa maggiore parcellizzazione del lavoro che abbiamo nel teatro d'opera, perché ce l'abbiamo questa maggiore parcellizzazione? Semplicemente perché è una macchina molto più grande, che ha masse artistiche che partono dall'orchestra, il coro, ma semplicemente anche un cast di un'opera piccola può essere anche il doppio di uno spettacolo di prosa medio, diciamo. E poi, senza contare mimi, comparse e naturalmente tutta la macchina scenica, che va anche in un qualche modo diretta. Infatti una parte dello spazio viene dato anche alla formazione di un possibile direttore di scena, e quello che cerchiamo di fare è di prepararli quindi da un punto di vista sia tecnico che artistico. E dal punto di vista artistico possiamo pensare a lavori come assistente di produzione, oppure anche lavori nell'education, che è un settore che oggi nell'opera lirica sta avendo sempre più piede, giustamente,
certo.
Perché è importante formare nuovi pubblici, è un nuovo pubblico, non so se si dice al plurale e un nuovo pubblico, e quindi per esempio realizzare progetti di formazione per i bambini o per le fasce scolari o manager culturali, tanti sono gli sbocchi.
Scena della lezione di recitazione dal Don Pasquale di Donizetti, interpretata da Leonucci e Mirella Freni, accompagnati dalla Filarmonia Orchestra diretta da Riccardo Muti. Stefano Simone Pintor, nella vostra scuola avete diverse figure, la sua è quella di ideatore del master innanzitutto, coordinatore ma anche insegnante. Che cosa insegna in questo master?
Composizione del movimento e dell'azione scenica. Quindi si lavora con i cantanti, con i pianisti e i cantanti, per imparare basi di prosemica, direzioni, focus, e poi per incominciare a sviluppare anche queste tecniche che ha il regista in mano, questi strumenti, questa cassetta degli attrezzi, con la specificità di avere davanti un cantante, non un attore.
La ragione che rende interessante questo master in regia lirica, oltre al fatto di nascere in seno alla più blasonata scuola di teatro italiana, in effetti è proprio il corpo insegnanti.
In questo master insegneranno docenti di fama internazionale, Fred Zantambrogio che ha ideato e coordinerà il master insieme a me, ma oltre a noi due avremo Barbara Minghetti,
un'amica di Rete 2, possiamo dirlo,
e anche una grande amica della Civica Scuola di Teatro,
certo,
Paolo Grassi, perché già insegna alla scuola e crea dei progetti di tirocinio per i nostri studenti, e questo è uno dei teatri partner del nostro progetto. Oltre a questo, per le materie storiche abbiamo Franco Pulcini, che,
caspita,
esatto, per la storia del teatro lirico, e poi per la storia della regia lirica Gerardo Guccini, che è un importantissimo professore che viene dall'Università di Bologna, quindi nomi veramente importanti, oltre a dei docenti storici importantissimi della nostra scuola e che hanno formato generazioni e generazioni di registi che oggi vediamo lavorare nei più grandi teatri italiani, e non solo, perché questa è una forza della scuola, avere avuto una formazione di docenti come Tatiana Olear, Marco Plini, ha permesso ai registi che vediamo oggi nei teatri di fare una carriera molto importante.
C'è un punto dolente sempre per quel che riguarda il rapporto fra i musicisti e il team di regia in una produzione d'opera, e la si sente volare quasi come un insulto ad ogni piè sospinto: questo non sa neanche leggere la musica e si permette di venire a sindacare. Che cosa risponde a questa provocazione?
Che è vero in alcuni casi, che non sanno leggere la musica o che magari non hanno sufficiente conoscenza anche del testo, del libretto, che ha una forma logicamente diverse, ed è proprio per questo che servono dei corsi specifici come questo master, che preparano gli studenti anche che non avessero una preparazione musicale sulla base, quindi una teoria musicale, analisi dello spartito, per anche fare dei percorsi specifici su determinate opere. Poi è una materia che uno deve continuare a sviluppare da sé, al di là dell'anno di studi del master, però è un inizio importante fatto con dei grandi docenti e professionisti.
Per essere onesti, bisognerebbe rispondere che spesso i registi dicono: questo non sa neanche camminare per strada, figuriamoci in palcoscenico.
Per contro bisogna dire che nei conservatori, almeno nel sistema italiano, il corso di arte scenica, che oggi si fa sempre di più in termini di ore, però non sarebbe sufficiente, bisognerebbe anche fare lezioni di movimento, danza, mimo, anche di solamente sulla voce recitata, perché sono tante le opere dove si parla e non si canta. Quindi una formazione in entrambi i casi, sia per chi sta sul palcoscenico e chi sta al di qua, nelle quinte.
Insomma, occorre arrivare preparati in palcoscenico, ed è quello che cercherà di fare il nascituro master in regia lirica della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. E vi ricordiamo, per chi fosse interessato, che le iscrizioni chiudono il 5 di maggio. Noi ci lasciamo con la più sintetica versione in musica di Scuola del Teatro Lirico, quella propinata da Don Perizzonio nell'Impresario in Angustie di Cimarosa, con la voce del baritono Davide Damiani, accompagnato dall'Orchestra della Svizzera Italiana sotto la direzione di Andrea Molino. Stefano Simone Pintor, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
L'impresario, gioia mia, ad avere queste tre cose, queste tre cose, l'ora giro, la bucia, utria tosta e niente più, utria tosta e niente più. Si qualcuno vuole denare, piglia, piglia tempo e campa, campanea, piglia, piglia tempo, piglia, piglia tempo, piglia tempo e campa, campanea, quando è piena la platea, dica pierde e grassa tu, dica pierde e grassa tu. Capo presso le trovate,
Poca fora, che maretto, sul volto